Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Radio Base. Voi state ascoltando Alza il volume Weekend e io sono Elsa Riccadonna e vi do la sveglia letteraria con tanti consigli di lettura. E allora cominciamo subito la nostra carrellata. Non so niente di te, di Paola Mastrocola per Einaudi Editore. È un mattino di novembre, nella sala di uno dei più prestigiosi college di Oxford, centinaia di persone aspettano l'inizio di una conferenza, ma dopo qualche minuto entrano nel silenzio generale decine e decine di pecore, bianche, lanose, ordinate e anche moderatamente belanti. Le guida Filippo, giovane economista italiano che come nulla fosse comincia il suo intervento sulla crisi dei mercati. Inizia così il nuovo romanzo di Paola Mastrocola. Quella incredibile invasione di pecore getterà nel caos i genitori di Filippo, convinti che il figlio modello sia a Stanford a finire un dottorato e che si ritrovano all'improvviso spiazzati e in ansia. Che cosa combina Phil? Dov'è finito? Chi è veramente? E chi è quel suo compagno, Jeremy, con il quale ha stretto un patto? Che cosa si sono scambiati i due ragazzi e qual è il loro segreto? Da leggere perché onirico, l'avete già capito, lo è questo nuovo romanzo di Paola Mastrocola con un inizio folgorante. Era molto atteso questo libro per una delle autrici italiane più amate. Sono sicura che troverete tanto in questa narrazione. Quindi questo è proprio un libro da leggere. Andiamo avanti con un saggio, quindi cambiamo proprio genere. Il mondo di Obama, 2008-2016. L'America nello scenario globale, a cura di Paolo Magri per Mondadori Editore. Gli 8 anni della presidenza Obama sono stati per gli Stati Uniti e per il mondo un periodo di grandi cambiamenti. Quale eredità lascia Barack Obama al suo successore, in particolare per quanto riguarda la politica estera? Molte sono le questioni aperte, a partire dai negoziati con l'Iran e tutto il complicato scacchiere medio orientale, con la minaccia costante dello Stato Islamico. I contributi raccolti nel presente volume si propongono di fotografare questa situazione in divenire e di identificare in una serie di aree critiche, dalla Russia all'Europa fino all'Asia, l'impatto che hanno avuto le scelte dell'amministrazione per comprendere i possibili sviluppi futuri. Più che fornire risposte, questo libro vi vuole far sollevare delle domande, mettendo in evidenza da una parte le criticità nascoste nei successi del presidente e dall'altra la coerenza di decisioni apparentemente contraddittorie. Da leggere perché ormai sappiamo chi è il successore, quindi il 45esimo presidente americano, che è Donald Trump. Molto probabilmente questo libro vi farà capire qualcosa di più o qualcosa di meno, sta a voi la decisione su come sono andate queste elezioni e perché è stato votato questo nuovo presidente. Sicuramente vi darà uno specchio molto ampio su quelli che sono stati questi 8 anni guidati da Barack Obama. Ritorniamo alla narrativa, ma facciamo un salto perché andiamo nella parte più orientale del mondo, Il fatale talento del signor Rong, di Mai Jia per Marsiglio Editore. Tutto cominciò con Anna Rong. Perché apprendesse l'arte dell'interpretazione dei sogni, la vecchia matriarca spedì il nipote all'estero, non prevedendo che, una volta lontano, a una materia tanto esoterica, il giovane Zilai avrebbe preferito i corsi di aritmetica e geometria. E così, da una dinastia di mercanti di sale, i Rong si trasformano in una moderna famiglia di matematici. Passata qualche generazione, Rong Jinzeng dimostrerà una capacità di capire l'universo dei numeri assolutamente fuori dal comune. Troppo geniale per passare inosservato, Jinzeng viene obbligato a abbandonare la carriera accademica quando in un giorno di pioggia un uomo lo porta via con sé per reclutarlo nella sezione crittografia della misteriosa unità 701. Diventerà il maggiore crittoanalista che i servizi segreti cinesi abbiano mai conosciuto. Da leggere perché questo libro arriva da uno dei più popolari scrittori della Cina contemporanea. È una spy story, ha delle atmosfere magiche, ci racconta anche della tradizione cinese, insomma è un libro ricco di mistero e tensione e la narrazione vi terrà proprio sul filo, ci sarà molta suspense e girerete pagina dopo pagina. Chiudiamo questa carrellata con un libro un po' più leggero, Dispetti di famiglia di Jill Soley per Giunti Editore. Un marito che se la dà a gambe e una figlia da crescere da sola. A 40 anni, Mary non si aspetta certo altre sorprese dalla vita, e la piccola Floss è tutto ciò che le rimane, almeno fino al giorno in cui su un autobus non cade letteralmente tra le braccia di Ray, un giovane vedovo, e Lolly, una ragazzina ribelle di 11 anni che ha appena perso la mamma. Ed ecco che in un batter d'occhio la famiglia si allarga, perché Mary e Ray, travolti da un amore folle, convolano a seconde nozze e tutti si ritrovano a vivere in maniera molto confusa e molto amorevole sotto lo stesso tetto. Insomma, un vero manicomio, e saranno le voci di Mary, Floss e Lolly a raccontarlo, ognuna dal suo particolarissimo punto di vista. Da leggere perché: una storia di seconde occasioni, un romanzo familiare e anche un libro per passare delle ore un po' più leggere, un po' più liete, visto che anche questo tempo ci fa stare in casa. È il libro da leggere davanti al caminetto, e se non ce l'avete, beh, con una buona cioccolata calda. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, mi raccomando state lì perché fra pochissimo ci sarà l'ospite di questa puntata. Non vi dico altro perché insomma è tutto da scoprire. Fra pochi minuti vi aspetto qui sulle frequenze di Radio Base.
Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Ed eccoci di nuovo rientrati nella redazione di Radio Base. Voi state ascoltando Alza il volume Weekend, il vostro programma di consigli di lettura che vi dà la sveglia alla mattina. Io vi ho dato un po' appunto di consigli di lettura, però come sempre sapete che nella seconda parte del nostro programma c'è un ospite che è un amico che ha fatto tante belle cose. Scrive, insegna, scrive in tutti i modi possibili e immaginabili, perché scrive attraverso la poesia, attraverso la narrativa, scrive anche attraverso i social, e insomma la parola è il suo mestiere. Adesso sentiamo la sua voce perché ci deve raccontare del nuovo libro che è appena uscito. Parleremo anche del libro che lo ha reso famoso, edito per Einaudi, ma io non sto più nella pelle perché devo dare il benvenuto a Ivano Porpora. Ciao Ivano, benvenuto.
Ciao, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, quante cose nel tuo carnet? Partiamo dall'ultima, perché noi facciamo le cose al contrario, Ivano, tu lo sai che ci piace un po' giocare anche con le parole, e l'ultimo tuo nato, chiamiamolo così, è un libro di poesie, già il titolo è tutto un programma, Parole d'amore che moriranno quando morirai, per Miraggi Edizione. Insomma, questo titolo già ci dice tantissimo.
Sì, dunque dire il vero sono un po' sempre imbarazzato a parlare di poesie, perché sono sempre stata una persona che ha fruito molto poco della poesia. Mi è successo che un po' di tempo fa è stato come se mi si fosse levato un tappo dal cervello e fosse partito quel modo di versificare. All'inizio l'ho fatto sinceramente anche per scherzo, quindi le prime poesie erano anche, non so, contenevano colpi di tosse oppure, che ne so, parolacce e cose del genere, fin quando a un certo punto non mi sono reso conto che in realtà c'era una parte che non voglio dire più seria, perché anche il colpo di tosse quando si poeta è serio, ma c'era un'altra urgenza narrativa. L'ho sviluppato ed è stato il primo dei tre libri che usciranno qua nel 2016 a essere collazionato, perché alla fine di tante poesie che avevo messo insieme ne sono state scelte un 120, qualcosa del genere, e sono state racchiuse all'interno di questo piccolo libro che è, per me è un piccolo gioiello, anche perché come dire, è stato fatto, diciamo, in tempi abbastanza rapidi. Abbiamo chiuso tutte le intese con Miraggi Edizioni, e la copertina di Marco Cazzato è, come dire, è un illustratore di grande pregio in Italia.
Ecco, quindi insomma diciamo che l'approdo alla poesia è stato anche uno sdoganare una tua reticenza, se vogliamo definirla così, verso questa scrittura, verso questo tipo di approccio con la parola.
Ma tantissimo, anche perché nei corsi di scrittura io una cosa che insegno sempre è quella di non avere in mente le obiezioni che ci potrebbero fare le persone a noi care, o le persone che noi riteniamo, mentre scriviamo, i nostri referenti culturali. Sì. Mi sono accorto che questo freno in realtà in me era fortissimo con la poesia, perché pensavo che non sapevo, che ne so, non avrei saputo riconoscere al volo, magari sì, contando le sillabe sì, ma non avrei saputo riconoscere al volo un indicasillabo, non mi ricordavo quale fosse la struttura giusta di un sonetto, e non me lo ricordo tuttora qual è la struttura giusta di un sonetto. Quindi a un certo punto ho dovuto ragionare nel mio stile, che è un po' stile Caterpillar, anche fisicamente, perché sono un omone, e quindi niente, ho detto andiamo avanti per la nostra strada e vediamo cosa ne salta fuori. Il risultato, devo essere sincero, mi ha stupito, anche perché molte volte mi vengono lette delle mie poesie, che ne so, durante le presentazioni eccetera, e mi capita molto spesso di trovarmi in una sorta di dentro fuori, dentro perché magari mi ricordo una parola o un singolo verso e quindi la riconosco come mia, e fuori invece perché mi accade di ascoltarle, di sentirle come se fossero nuove, quindi di rientrarmi all'interno di un sentimento che era stato di mesi prima e che in quel momento non è più.
Ecco, anche per me è stata una scoperta, perché nonostante, come abbiamo già anticipato, io l'ho già detto, insomma, io e te ci conosciamo, io ti conosco da narratore di narrativa con la conservazione metodica del dolore, ne abbiamo anche parlato insieme in un incontro, e quindi è stata una sorpresa anche per me scoprire te poeta. E devo dire, ti confesso Ivano, che io con la poesia ho questo approccio, no, da bambino che apre gli occhi sul mondo, cioè la leggo, non sono una che ne capisce come fanno i critici letterari, però seguo le emozioni di pancia. Quando tu mi hai mandato il libro, io sono andata, anche perché è quello che mi piace fare con la poesia, a cercare le poesie senza seguire l'ordine delle pagine, perché io sono un [S2] Certo. [S1] Po' così, e mi sono stupita nel giusto balance che hai dato. In queste poesie ci sono le poesie che ti prendono di pancia, che ti sembra di essere lì in quel momento quando stai descrivendo quell'emozione, quelle in cui più ermeti che devi stare lì e ci stai pensando, e poi vai avanti e torni indietro e riprendi il verso. Ecco, questo è forse l'incanto della poesia, che può essere ripresa, riscoperta, riletta in un tempo che si dilata.
Ma guarda, io ho dato soltanto un'indicazione di lettura, che è quella di iniziare sempre con la prima poesia e di finire sempre con l'ultima, perché sono di fatto una sorta di colonne portanti di un arco che è l'arco dell'amore come personalmente lo intendo, quindi c'è l'amore, che ne so, carnale, quindi ci sono i momenti in cui si parla letteralmente di corpi che si uniscono, c'è l'amore invece desiderato, c'è l'odio, c'è il vattene via, non ti voglio più vedere, e essendo messe alla rinfusa, diciamo che si autocreano un percorso che di fondo è il percorso di ognuno di noi, cioè non credo che nessuno di noi parta, che ne so, esattamente dall'innamoramento e magari finisca una storia che finisce male con l'allontanamento in modo lineare. In questo modo ho scelto d'accordo con l'editore, di avere questo ordine di fatto casuale. Ordine casuale, mi rendo conto che è una contraddizione in termini, ma rende perfettamente, secondo me, il caos all'interno del quale siamo immersi, non come momento storico, ma come persone. In fin dei conti l'amore, se ci pensi, è proprio l'inserimento del caos ultimo all'interno di vite che sono a volte fin troppo ordinate.
Sì, effettivamente hai ragione. Infatti il privilegio di poter intervistare gli autori, di poter fare tutte le domande e avere tutte le risposte, così ce le hanno anche i nostri ascoltatori. Ma la cosa che è così anche bella da seguire di te è questo tuo uso della parola in modi diversi. Abbiamo parlato della poesia in questo caso, ricordiamo La conservazione metodica del dolore, che è un romanzo e quindi ha una struttura narrativa diversa, ma poi tu sei anche molto attivo sui social, dove i tuoi post sono anche dei mini micro racconti, cioè anche lì c'è una narrazione diversa, ovviamente, ma c'è.
Ma guarda, io sono dell'ordine di idee che qualcuno ha chiamato generosità, ma non è esattamente quello che intendo io. Una volta, dunque, diciamo che non sono un grandissimo amante di Benigni per mille motivi diversi, ma una volta aveva detto una cosa che mi era piaciuta molto riguardante la creazione degli angeli. Diceva che Dio avesse creato gli angeli di fatto sprigionando questo amore come un fuoco dissipa le scintille.
Sì.
E per quanto mi riguarda, quando hai un istinto di narrare, questo istinto di narrare è esattamente come quelle scintille, quindi si pezzi di pane in continuazione. Quest'anno ti accennavo poco fa, usciranno anche due libri di favole, uno per bambini e uno per adulti.
Sì.
Sono nati di fatto come atti gratuiti social, nel senso che mi sono messo a scrivere anche delle favole perché mi piace l'argomento, perché mi ha sempre attirato. Avevo scritto anche di favole, le avevo chiamate fiabe andate male, nel senso che era una sorta di corruzione dell'elemento fantastico della favola, prima di sapere che in realtà quelle dei Grimm erano molto, o quelle di Perrault erano in realtà favole molto, molto crude.
Uh-huh.
E quindi mi sono sperimentato sulla parola. Io uso i social con questo doppio intento. Il primo è perché mi piace comunque avere a che fare con delle persone e scoprire che ci sono delle persone che quando tu suoni risuonano.
Uh-huh.
E l'altro è perché mi piace giocare con i generi letterari diversi e vedere che a volte magari quelle che io chiamerei le mie non competenze, esattamente come con la poesia, in realtà non sono tanto totali mancanze di competenze, ma sono in realtà preconcetti che otturano le capacità espressive.
Ecco, adesso ti faccio una domanda cattiva, però vai. Tu sei bravo e mi risponderai.
Sì.
Qual è il libro che ti è piaciuto di più scrivere, quello che ti ha divertito di più, il tuo preferito?
Guarda, ti do la risposta più brutta possibile. Cioè, se io fossi in questo momento in un ascoltatore della radio, io direi, io porpora non lo voglio più sentire, cambio canale, dopo ritorno, ma adesso cambio canale. È bruttissimo da dirsi, ma te la posso giustificare.
Mm.
E è il prossimo, nel senso che dovrebbe uscire in primavera, intorno a marzo, aprile, qualcosa del genere, un romanzo.
Uh-huh.
Ma io questo romanzo sono legato per mille motivi reali, nel senso che intanto è stato il primo romanzo che ho iniziato a scrivere, nel senso che l'ho iniziato nel 2008.
Uh-huh.
Quindi sono 8 anni che ci lavoro e l'ho consegnato l'altro giorno.
Ok.
Poi perché è ambientato in parte a Via d'Ana, dove vivo, in parte è ambientato a Reggio Emilia e in parte nel sud della Francia, e per poter andare a capire esattamente di cosa stessi parlando ho fatto un viaggio con Silvia, la mia ex compagna, e siamo andati nel luogo che è descritto dal paese, fra l'altro stupendoci tantissimo perché inizialmente io avevo fatto una descrizione di un paese abbastanza precisa, ma senza sapere quale fosse il paese. Quando ho individuato, semplicemente puntando il dito sulla mappa, siamo andati in quel posto lì e ho scoperto che mille cose che avevo descritto erano realmente accadute o come eventi storici oppure erano presenti come monumenti architettonici. Stiamo parlando di cose, come dire, molto particolari, non di cose, diciamo così, all'acqua di rose, ecco. E poi c'è l'inserimento di un personaggio che mi assomiglia molto, c'è un richiamo alla morte del padre che è un evento che mi ha riguardato direttamente, e tutto questo fa sì che sia stato ovviamente per me il romanzo che ho sentito di più sulla mia pelle, quindi sono anche molto contento che esca.
Allora, sia io che gli ascoltatori sono sicura siamo soddisfatti della risposta, perché l'hai ben motivata, quindi siamo d'accordo con te, ecco, perché abbiamo,
okay,
abbiamo un'attesa da attendere, insomma, quando deve uscire un libro nuovo è sempre una meraviglia aspettarlo, quindi io sono molto felice di questo. L'ultima domanda, abbiamo parlato di te scrittore in tutte le forme possibili e immaginabili, ma vogliamo sapere, Ivano lettore, che cosa stai leggendo tu adesso?
Guarda, io dunque sto leggendo a dir il vero due cose, nel senso che se posso dare un piccolo consiglio di lettura agli ascoltatori, dunque intanto le cose che ho aperte sono un libro di Werner Herzog, pubblicato da Guanda. Werner Herzog è un famoso regista, si chiama Sentieri nel ghiaccio, è la storia del viaggio che ha fatto Herzog da, se non mi sbaglio, Monaco di Baviera a Parigi a piedi per andare a trovare una sua amica che era un'attrice di cinema con l'intento superstizioso di salvarle la vita, cioè sapeva che lei era malata e quindi ha detto: se io intraprenderò e porterò a termine questo viaggio lei non morirà, visto che lei è troppo importante per il cinema tedesco mi faccio questo viaggio che sono circa, ho guardato 800 km a piedi. Ovviamente Erdogan è folle, ovviamente la lettura di questo reportage di viaggio da parte di un folle come Erdogan è meravigliosa, quindi ne consiglio la lettura. Fra l'altro è un libro molto piccolo, 100 pagine, qualcosa del genere, però è molto bello. E contemporaneamente sto leggendo anche un fumetto, un manga che non avevo mai letto fino a quest'anno, quindi ho cominciato a 40 anni a leggere manga, e devo dire che io livelli di, come dire, qualitativi così alti di narrazione raramente li ho incontrati, quindi se qualcuno avesse l'opportunità di leggersi Pluto di Urasawa, niente, è un fumetto bellissimo. Dopo i ringraziamenti li porgeranno a te e tu li girerai a me.
Va bene, d'accordo, affare fatto, perché insomma hai dato due ottimi consigli di lettura. Io vi ricordo Parole d'amore che moriranno quando morirai, Miraggi Edizioni di Ivano Porpora, che ringrazio per essere stato con me nel mio salotto letterario e ideale, se così possiamo dire. In bocca al lupo non solo per questo libro ma per il prossimo, che abbiamo capito è il tuo preferito. Continua a raccontarci la vita, le emozioni, l'esperienza e l'amore, così come fai da sempre con le tue meravigliose parole. Grazie Ivano Porpora.
Grazie a voi.
Siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata di Alza il Volume Weekend. Come sempre io vi ricordo il nostro sito www.radiobase.eu. Vi do appuntamento settimana prossima per un'altra puntata di Alza il Volume Weekend, che potete ascoltare scaricandovi la nostra bellissima applicazione con tanti consigli di lettura e ovviamente un altro ospite. Buona giornata.
Alza il Volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.